Buon pomeriggio a tutti, siamo nel Ridotto dell'Opera. Pochissimi commenti. Una delle più grandi voci del Novecento e di tutti i tempi si è spenta la scorsa settimana, Mirella Freni.
Ho sempre amato la musica, l'opera, il canto mi ha sempre affascinata. E quando sentivo qualcuno cantare alla radio, ma solo l'opera è una cosa strana.
Fin da bambina?
Fin da bambina, avevo 3, 4, 5 anni. La mamma mi racconta che quando avevo 2 anni io lasciavo ogni gioco e mi mettevo davanti alla radio, stavo lì e ascoltavo e non mi muovevo più. Io questo non me lo ricordo, però mi ricordo dopo quando avevo 5 anni, verso i 5 anni, 4-5, che proprio per me mi dà il canto, la voce umana, persona cantante mi dava un'emozione dentro e non so perché, sai, ero troppo piccola per adesso e dopo hanno scoperto che avevo la voce e così si vede che ero predestinata a fare questa carriera e grazie a Dio che sono riuscita a farla bene, ecco.
Thank you.
Bene, oggi un po' di Giuseppe Verdi, un po' di Mozart. Rimaniamo un attimo con Mozart e chi ci parlerà di lui, e in particolare di Don Giovanni, è il giovanissimo critico e musicista Luca Fialdini. Ma questo nella seconda parte del Ridotto dell'Opera. Nella prima parte, invece, rimarremo con Giuseppe Verdi e ci trasferiremo idealmente al Grand Hôtel de Milan il martedì 11 febbraio. Dobbiamo retrodatarci, quindi, quando è avvenuta la conferenza stampa relativa al Festival Verdi del 2020. Si terrà il Festival Verdi a Parma e a Busseto dal 24 settembre al 18 ottobre e sono interventi di Anna Maria Meo, direttore generale del Teatro Regio di Parma. La introduciamo con una pagina verdiana e abbiamo scelto il brano che Giovanni da Procida canta nei Vespri Siciliani, ovvero il saluto O tu Palermo. A cantarcelo, accompagnato da Sergio Pellegrini e la testa dell'Orchestra dell'Opera di Parma, Roberto Scandiuzzi.
Fronte tanto oltraggiata, il tuo ripiglia primier splendor, il tuo ripiglia primier splendor. Ci sei da straniere nazioni, ramingai per castella e città, ma insensibile al fervido sprone dice a ciascun: siciliani o bel prisco valor, su sorgete, sorgete a vittoria all'onor, a vittoria all'onor, a vittoria all'onor. O tu Palermo, terra adorata, a me si caro riso d'amor. Alza la fronte tanto oltraggiata, il tuo ripiglio primier, primier splendor. Il tuo ripiglio il mio splendor. Torna al primiero. Torna al primiero il mio splendor. Al mio splendor.
Anna Maria Meo, sovrintendente del Teatro Regio di Parma.
anticipiamo quello che sarà il Verdi Festival di quest'anno, per cui al di là di quelli che sono le proposte eccetera, ecco, la necessità di un festival Verdi, tenuto conto che Verdi non è quella sorta di scrigno nascosto come potrebbe essere Gioacchino Rossini o Gaetano Donizetti, dei quali non si conosce tutto l'operato ancora oggi. Grazie di essere in nostra compagnia.
Grazie e benvenuti anche agli ascoltatori. Sì, in effetti quello, la sua riflessione è giusta, è opportuna ed è una domanda che mi sono posta io per prima sulla necessità di organizzare un festival Verdi. Verdi è il compositore più eseguito al mondo, gran parte delle sue opere fanno parte di un repertorio, quindi vengono eseguite molto molto spesso nei cartelloni dei maggiori teatri d'opera europei, e le altre comunque hanno vita, hanno debuttato, quindi per giustificare la organizzazione di una manifestazione monografica interamente dedicata al compositore come il nostro festival, bisognava trovare il modo per disegnare un progetto, a mio parere, e quindi, e questo ho fatto fin da quando mi sono insediata a febbraio del 2015, dando al festival una robusta base musicologica, grazie al supporto di un comitato scientifico internazionale iperqualificato che ci guida e ci sostiene in un percorso che prevede da parte nostra, da parte del festival, quindi intanto una condizione essenziale, che le opere che vengono messe in scena a Parma vengono messe in scena con partiture in edizione critica. Questo ci lega quindi a un percorso di rigore filologico che per noi è diventato irrinunciabile. D'altro canto, per non essere risucchiati in una dimensione troppo conservativa, invece ci lasciamo qualche libertà in più, cerchiamo di intercettare a livello di letture registiche alcuni protagonisti che propongano una lettura appunto di questi titoli non sempre convenzionale, ma che possa offrire spunti di riflessione diversa. Abbiamo un altro aspetto di grande interesse, a mio parere, cioè che il festival si declina e trova casa in diversi luoghi. In primis il Teatro Regio, che è la nostra casa madre, che ospita ogni anno due produzioni, quest'anno una di queste sarà in forma di concerto ma l'altra in forma scenica. Poi c'è un luogo terzo che per 3 anni è stato il Teatro Farnese e dall'anno scorso è la Chiesa di San Francesco, momentaneamente prestata a una dimensione di spazio teatrale. E poi c'è Busseto, lo scrigno meraviglioso, il Teatro Verdi, un piccolo teatro dalle forme e dalle dimensioni specialissime, che ospita un progetto dedicato ai giovani, quindi alle nuove leve dell'interpretazione verdiana. Tutti questi ingredienti, a mio parere, contribuiscono a fare del festival un evento originale che infatti attrae pubblico da tutto il mondo. Pensiamo che il nostro pubblico è per il 65% viene da fuori Parma, e di questi oltre il 50% sono stranieri che vengono dai 5 continenti, il che vuol dire che abbiamo una comunità internazionale, gran parte della quale è fidelizzata, quindi torna tutti gli anni per partecipare a un evento la cui dimensione esperienziale, diciamo, è a 360 gradi. Poi il tempo autunnale fa il resto, la vita in questa piccola, ricca di beni monumentali cittadina come Parma dà il proprio contributo a invogliare questo pubblico a venire a Parma tutti gli anni e a vivere Festival Verdi.
Magari anche la cucina ha la sua parte, ammettiamolo.
Assolutamente sì, non l'ho citata esplicitamente, ma senz'altro sì, quando si parla oggi, in tanti cercano, anche gli amanti d'opera, sono spesso anche amanti del bello e del buono, e a Parma ci sono tutte queste dimensioni in un unico luogo.
Un'ultima domanda, il cocciutolo giornista del Teatro Regio di Parma accetta la presenza di queste proposte registiche che tendono un pochettino a sovvertire magari l'immagine che si ha dell'opera di tradizione?
Guardi, per me i logionisti sono una parte importantissima del nostro pubblico. Tutti i festival internazionali hanno fatto una scelta radicale nel decidere di non proporre gli abbonamenti, no? Io invece li lascio, gli abbonamenti, li promuovo e cerco di riservare al pubblico parmigiano, che include naturalmente i logionisti, una fetta consistente dei biglietti disponibili. E questo lo faccio quindi registrando una perdita economica, perché gli abbonamenti hanno una scontistica, e anche rinunciando a vendere questi biglietti a una comunità che è molto pressante, perché noi ad oggi abbiamo richieste per 5 volte i biglietti effettivamente disponibili. Quindi è veramente una scelta che io faccio, perché voglio che il pubblico della città non si senta escluso, quindi non voglio espellerlo, voglio proprio invece portarlo a teatro anche durante il festival, perché il festival non deve essere riservato agli stranieri. Perché lo faccio questo? Perché il Teatro Regio ha con il suo pubblico un legame molto forte, molto stretto, viscerale, che affonda questa relazione amorosa nei decenni e decenni di
che con Verdi, il Risorgimento, tutto
esatto.
Ciò.
Quindi c'è una ragione storica e poi c'è una ragione, mi passi il termine, di educazione, educazione al nuovo, educazione a proposte che possono essere stimolanti, che stimolano discussioni, talvolta accese, talvolta un po' sopra le righe, ma che rendono che mantengono una dimensione vitale del teatro, per cui io non ho paura delle contestazioni, penso che facciano parte del gioco. Gli spettacoli più discussi, diciamo, sono però gli spettacoli che d'altro canto invogliano i più giovani a venire a teatro, perché leggono le partiture, i libretti verdiani con delle modalità, delle scelte espressive in cui i giovani si riconoscono, quindi pago un prezzo da una parte ma attraggo un pubblico più giovane, e poi lo stesso pubblico dei logionisti più tradizionalisti, più incalliti, esprime ancora oggi con forza il suo dissenso, ma come abbiamo visto nel Nabucco di Riceforte, che ha catalizzato l'attenzione del Festival Verdi del 2019, alla fine la sala ha trovato i propri anticorpi internamente, per cui c'è stato ci sono stati momenti da stadio con i logionisti che urlavano vergogna e gli altri che li zittivano. Lo spettacolo è andato avanti e alla fine ha ottenuto più applausi che dissenso. E comunque abbiamo registrato con questo spettacolo così contestato dai più tradizionalisti il record di incassi di sempre per produzione e per festival. Quindi io dico che vale la pena e in qualche maniera è doveroso rischiare, perché la dimensione festivaliera vuol dire anche questo, fare delle scelte che magari in una stagione lirica più di routine non si fanno, mentre dei festival si possono e a mio parere si devono fare, prendendosi qualche rischio.
Due titoli, tre titoli, perché ancora non sono stati citati, dell'imminente, del futuro Verdi Festival.
I Lombardi alla prima crociata inaugurerà il festival al Teatro Regio. Sempre al Teatro Regio ci sarà l'Ernani in forma di concerto con il Requiem di Verdi, naturalmente, e alla Chiesa di San Francesco del Prato un allestimento molto bello, non ci saranno provocazioni, ma diciamo che la cifra sarà appunto quella sperimentale di uno spazio che è una chiesa e non un teatro, e il Macbeth sarà offerto al pubblico nella versione francese, quindi una versione abbastanza rara. A Busseto invece un Rigoletto, una nuova produzione, quindi i titoli continuano ad essere quattro, arricchiti da un Requiem quest'anno e concerti importanti, ne cito soltanto due. Torna dopo 19 anni Valery Gergiev con un concerto al Teatro Regio, e il 10 ottobre, data iconica in cui noi festeggiamo il compleanno del maestro, abbiamo programmato un recital con Luca Salsi, con, come di consuetudine, brindisi finale con tutto il pubblico in sala, quindi brindisi, ogni spettatore avrà il suo bicchiere e grande profluvio di coriandoli.
Thank you.
Siamo nella camera nella quale si è spento il maestro Giuseppe Verdi, è davvero un locale e un momento emozionante che condivido con Anna Maria Meo, sovrintendente del Teatro Regio di Parma, la quale vuole così destare la nostra attenzione con un progetto che le sta particolarmente a cuore.
Sì, è un progetto speciale e un gioco scaricabile sui cellulari. Il titolo è A Life in Music. Si tratta di una narrazione che vede protagonisti due ragazzi di oggi che si sono incontrati grazie alla musica, ai quali la musica ha davvero cambiato la vita. La colonna sonora è di musiche composte apposta per il gioco e la grafica è bellissima e accattivante. Si gioca e sullo sfondo c'è Verdi, ci sono alcuni dei brani più noti e l'idea è quella di avvicinare alla musica verdiana in generale, all'opera, anche platee che abitualmente non si sentono così vicine, quindi ragazzi e ragazzi di tutto il mondo, perché il gioco è stato pubblicato in 6 lingue, incluso il cinese, il russo, il portoghese, ed è stato scaricato in pochissimi mesi da 200.000 persone. Ora c'è un momento particolare, stiamo partecipando con questa versione zero del gioco, con questa versione pilota, a un concorso europeo che si chiama Fedora Prize e siamo ben messi, nel senso che siamo terzi su 15 partecipanti, quindi invitiamo i vostri ascoltatori prima di tutto a scaricare il gioco e a giocare, perché è divertente, appassionante e davvero vale la pena. E poi se vi è piaciuto, come spero, anzi ne sono certa, andate sulla piattaforma di Fedora e votateci, ne vale la pena. Grazie.
Anna Maria Meo, sovrintendente del Teatro Regio di Parma, scusa. Allora, io accendo il PC e poi cosa devo fare se sono un po' imbranato?
Andare a digitare Fedora Prizes e appare la lista dei 15 titoli dei progetti e basta scorrere poco, perché ripeto siamo al terzo posto, cliccare e votare. Per quelli che sono iscritti a Facebook è davvero un secondo, per quelli che non sono iscritti basta registrarsi, ma con i 3 dati, nome, cognome, email, e si accede e si vota.
Abbiamo concluso la parentesi verdiana dell'odierno ridotto dell'opera con un'ampia pagina dal Don Carlos con Herbert von Karajan alla testa del Vienna State Opera Chorus and Orchestra. Possiamo ora passare alla seconda parte del nostro incontro e abbiamo con noi Luca Fialdini. Lo introduciamo con l'ouverture del Don Giovanni, perché sarà forse lì che questo giovanissimo musicologo e musicista vorrà parare nei suoi argomenti. Ho scelto una incisione della Deutsche Grammophon diretta da Claudio Abbado, la testa della Chamber Orchestra of Europe. Gli ascolti che costelleranno questa chiacchierata con Luca Fialdini saranno appunto dedicati a questa prestigiosa edizione.
Bella!
È con vero piacere che incontriamo Luca Fialdini. Ci siamo conosciuti in occasione della presentazione di un volume dedicato ai cantanti rossiniani, un volume fra l'altro che avevo scritto io, e Luca faceva da moderatore. Vuoi dire tu dove ci siamo incontrati e quando?
Certo, Giorgio, e innanzitutto ti ringrazio per questa opportunità. Ci siamo conosciuti alla Fondazione Villa Bertelli di Forte dei Marmi, dove appunto si presentava il tenore rossiniano, il primo dei quattro libri che tu dedicherai alle voci rossiniane.
Ecco, in questa villa si tengono concerti, presentazioni di libri appunto implicito, eccetera, altre manifestazioni, e tu che ruolo rivesti in questo contesto?
La villa è particolarmente attiva, anzi direi che si tratta della realtà più attiva della Versilia musicalmente parlando, per quanto concerne musica classica, eventi, presentazioni, mostre, tanto che di recente ha ricevuto anche il premio Pavlova. Per quanto mi riguarda, io naturalmente non ho un ruolo attivo nell'organigramma della villa, però lì mi sono state affidate due stagioni concertistiche che gestisco con Maria Giulia Lari, una mia collega, con cui ho fondato un'associazione Sentieri Musicali.
Ecco, noi forse abbiamo sottolineato Forte dei Marmi, ecco, questa villa.
Forte dei Marmi, certo.
Stupenda località della Versilia, appunto. Diciamo qualcosa di te, Luca Fialdini, giovanissimo peraltro, ecco.
Se non vuoi... più così giovane ormai.
E voilà, allora gli altri cosa dovrebbero dire? Senti un po', chi sei e come è nata la passione per la musica nel tuo caso?
Diciamo che nasco come pianista, poi nel corso del tempo mi sono sviluppato come compositore e critico musicale. La passione per la musica è nata in realtà senza un vero e proprio motivo, è nata casualmente attorno al 2003 e tutto credo che sia nato per colpa di Mozart.
Difatti io ho annunciato che oggi accanto a Giuseppe Verdi, del quale abbiamo parlato in occasione appunto della proposta del Verdi Festival, che Wolfgang Amadeus Mozart sarebbe stato il piatto forte della seconda parte del ridotto dell'opera, proprio grazie a Luca Fialdini. Mozart perché quindi?
Mozart perché? Perché accidentalmente venne in contatto con Nozze di Figaro. Considera che fino ad allora io di musica classica non sapevo assolutamente nulla.
Quindi niente, diciamo, in famiglia, no? Nessuno che ti abbia, diciamo, introdotto a livello familiare?
No, non esattamente, no. Se si eccettuano delle incursioni come per esempio Fantasia di Walt Disney oppure alcuni dischi che aveva mio padre di musica classica, però nulla di particolare, insomma, quello è stato il primo effettivo incontro. Diciamo che è successo più o meno così, sulla Rai, credo che fosse Rai 3 a ora tarda, diedero Nozze di Figaro, che era un allestimento del comunale di Firenze con Zubin Mehta, e io sono rimasto assolutamente folgorato da questa cosa, tanto che l'anno successivo ho preteso letteralmente di poter studiare musica.
Una fiaba, direi, tutto sommato. Musica, ecco, e tu hai pensato, sarà questa l'attività della mia esistenza, oppure invece ti sei parato le spalle, come si suol dire, perché tu hai anche intrapreso altri studi, no? Tra l'altro in un'università direi particolarmente significativa come quella di Pisa. Tu non sei solamente un musicista, perché sei anche...
Io sono anche laureato in giurisprudenza.
Ecco, quindi non da poco, quindi degli... una vita decisamente impegnata, da secchione, posso dirlo?
No, non sono mai stato un secchione.
Non sei stato un secchione. Senti un po', torniamo alla musica. Adesso tu dicevi compositore, critico, pianista. Ecco, questi tre termini, o perlomeno due di questi tre termini, se in uno ne raggruppiamo, vale a dire artista e critico, li trovi compatibili oppure invece creano un qualche stridore, magari anche un po' di malafede nei confronti sia degli artisti che critici, sia dei critici che magari possono essere individui più togati, di un'età avanzata, e quindi vedere un giovane che si muove così può a volte, non dico infastidire, però incuriosire.
Beh, dunque, partiamo dai critici togati, per usare le tue parole. Devo dire che sono stati proprio loro a darmi i migliori insegnamenti, i migliori consigli. Quando ho iniziato questa attività, tra virgolette, che è una cosa che non si studia, si apprende soltanto nel corso del tempo, quando si commettono i primi errori, le prime imprecisioni, sono stati proprio loro a sapermi guidare ed è grazie a loro che credo di essere migliorato notevolmente nel corso degli ultimi anni. Per quanto riguarda gli artisti, non è per creare una situazione da Pleasantville o da fiaba, ma devo dire che con quasi tutti gli artisti che mi sono trovato a criticare, anche se non mi piace molto questo termine perché ha un sentimento implicito fortemente negativo, comunque per comodità diremo criticare, con quasi tutte le persone che mi sono trovato a criticare, alla fine ho conservato davvero dei buoni rapporti, tanto che con alcuni di questi sono diventato ottimo amico.
Sì, ho lasciato dei puntini di sospensione perché non è sempre così, nel senso che talvolta si può incorrere anche in querele, in problematiche di questo tipo. Tu non hai paura di questo, forse perché hai l'altra toga, la toga
no, diciamo allora, che ti difende. Devo scoprire tutti gli altarini. In effetti c'è stato anche chi in passato ha minacciato querela, ma si trattava di minacce, appunto, nulla di assolutamente
inconsistenti,
fondato.
Certo. Senti, parliamo di cose più belle, guarda. Allora, tu dicevi Mozart, questo culto che è nato, è un exploit, diciamo, legato appunto ad una situazione di spettatore televisivo, fra l'altro. Poi, naturalmente, ti sarai recato a teatro e avrai scoperto una ulteriore magia nel mondo del melodramma e dell'opera.
Esattamente.
Quando ci siamo parlati, appunto, a Forte dei Marmi, ti avevo invitato e l'invito permane, poi quando avremo opportunità di pianificare il 2020, di una proposta legata a Mozart in effetti, ma in particolare anche alla figura di Don Giovanni. Ecco, questo è stato oggetto di una tesi, di un approfondimento. E perché Don Giovanni?
Perché Don Giovanni? Perché credo che sia una delle poche figure che davvero attraversa trasversalmente la cultura occidentale degli ultimi 400 anni. Don Giovanni formalmente nasce nel 600, però è quasi assodato, dico quasi perché non tutti gli studiosi sono assolutamente concordi su questo, che abbia origini strettamente popolari. Quindi si tratta di un mito che davvero affonda le sue radici nella nostra cultura. Tanto che io stesso ho trovato diverse, chiamiamole storie popolari, che hanno delle analogie incredibili con la storia di Don Giovanni.
Tu hai convogliato queste ricerche in una pubblicazione, in uno scritto, o vorrei farlo?
Vorrei farlo. Adesso ho semplicemente un'enorme mole di appunti, anche abbastanza disorganica, devo ammettere. Però con il tempo spero di poterli raccogliere in volume.
Don Giovanni, vabbè, io ne ho parlato tante volte, evidentemente, e ho sempre sottolineato che siamo ben lontani in Don Giovanni da quello che poi viene definito il Don Giovanni, no? Perché il Don Giovanni è lo sciupa femmine, diciamo, mentre Don Giovanni è il burlador de Sevilla, è il burlador che chiaramente non dà tanto l'idea del seduttore e soprattutto non dà l'idea che si limiti alla seduzione femminile, ma sappiamo benissimo che si burla anche di una statua che poi rappresenta la morte o comunque la fine della sua esistenza. Ecco, come vedi Don Giovanni, quale prediligi di queste sfaccettature relative al personaggio, e nell'intonazione di Mozart trovi effettivamente realizzazione dei concetti che tu vorresti vedere espressi?
Diciamo che tra queste due letture che si possono fornire di Don Giovanni, io preferisco senz'altro la seconda, perché il fatto che lui inganni, perché burlador significa proprio ingannatore, che lui si vada a ingannare le varie donne, tutte le persone che incontra, fino a prendersi gioco persino della morte, questo è senz'altro il motore del mito di Don Giovanni ed è questo che gli ha consentito di essere così interessante. Perché noi siamo tutti così affascinati dal mito di Don Giovanni, perché rappresenta lo sforzo estremo di sfuggire alla paura della fine, alla paura della morte, ed è questa la grandezza del Don Giovanni di Mozart, in cui abbiamo quest'uomo, perché Don Giovanni, per quanto creatura mitologica, alla fine è pur sempre un essere umano, si confronta direttamente con ciò che è eterno, con ciò che va al di là dell'umano.
Tu lo vedi un tandem di Carmen, di Bizet, oppure il paragone è del tutto ingiustificato?
Può essere visto un tandem con Carmen in senso, diciamo, abbastanza lato, dato che comunque la vicenda di Carmen, perlomeno io così la intendo, è strettamente umana. Diciamo che può essere visto in tandem in quanto la vicenda di Carmen tende ad essere un messaggio trasversale per l'umanità, in questo senso senz'altro.
Senti, per concludere la nostra chiacchierata, che appunto spero sia la prima, c'è stato un Don Giovanni a Pisa che tu hai visto e recensito. Di qualche cosa anche a noi di quello che hai registrato.
In realtà ce ne sono stati due quest'anno, uno a ottobre e uno adesso a gennaio. Adesso c'è stato naturalmente il Don Giovanni definitivo, che è quello di Wolfgang Amadeus Mozart, mentre a ottobre c'è stato l'Empio Punito di Alessandro Melani, che ha l'onore di essere il primo Don Giovanni della storia, composto tra l'altro da un toscano. Bisogna dire che il Don Giovanni di Mozart è sempre una sfida per chi si accinge a metterlo in scena, a eseguirlo. Mi ha colpito soprattutto in questo caso proprio l'esecuzione musicale, che è stata diretta da Erina Yashima. Devo dire, non mi aspettavo un risultato del genere, è stata molto al di sopra delle mie aspettative, di questo sono particolarmente felice. Mentre per quanto riguarda l'Empio Punito, è uno degli allestimenti più belli che abbia visto in recenti anni, e soprattutto vantava uno dei controtenori migliori degli ultimi anni, insomma, Raffaele Pe,
nostro amico, sì.
Sta facendo una discreta strada.
Puntualizziamo anche la regia dell'Empio Punito, anche lui un amico del Ridotto dell'Opera, Jacopo Spirei. Ecco, lo spettacolo l'hai giudicato molto bello, quindi hai già dato, voglio dire, una tua definizione. Mentre passando a quest'ultimo spettacolo, hai parlato del direttore d'orchestra, due parole appunto sull'allestimento e sul protagonista almeno.
L'allestimento di questo secondo Don Giovanni, diciamo, passa per le mani della regista Cristina Pezzoli. Alcuni spunti sono molto interessanti, ad esempio l'idea di impiegare dei tappeti di musica elettronica, diciamo questi fondali elettronici che richiamano un po' Arancia Meccanica o Full Metal Jacket, usati forse un po' troppo insistentemente, ma l'idea in sé è affascinante. Mi hanno convinto meno alcune scelte, soprattutto registiche, però il lavoro non è privo di fascino. E per quanto riguarda l'effettivo protagonista, vale a dire Daniele Antonangeli, se la voce magari non ha quell'intensità che ci si aspetta, attorialmente ha dato una prova, devo dire, superba.
Bene, senti, ti ringrazio allora, eravamo in contatto con Luca Fialdini, noi concludiamo questa chiacchierata con un ascolto, io ho scelto Claudio Abbado, buon weekend a te.
Ti ringrazio ancora Giorgio e buona giornata a tutti.
Finta da vino, calda la testa, una gran festa va a preparare. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar. Te con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza alcun ordine la danza sia, il minuetto, il la follia, il l'alemanna, fare ballar. Il minuetto, fare ballar, il la follia, fare ballar, il l'alemanna, fare ballar. E io frattanto dall'altro canto, con questa quella può amoreggiar, può amoreggiar, può amoreggiar. Aria melista, donna mattina, tu una decina devi metar. Aria melista, una decina devi metar. Se trovi in piazza qualche ragazza, e con quella cerca menar. Aria melista, donna mattina, tu una decina devi metar. Senza un ordine la danza sia, chi il minuetto, chi la follia, chi la rimanda, fare bello. Mamma mattina d'una regina devi metal, una regina devi metal, una regina devi metal, devi metal, devi metal, devi devi metal.
Abbiamo iniziato la trasmissione di oggi, naturalmente con l'ascolto della voce di Mirella Freni. Mi piace lasciare che questo momento sia concluso da una voce diversa dalla mia. Mi avete già sentito parlare diverse volte di Mirella Freni. Alberto Mattioli invece, sentiamo cosa vi dice. Intanto io vi saluto, vi do l'appuntamento la prossima settimana.
Buongiorno, su Mirella Freni è stato detto in effetti molto in questi giorni. Basterebbero i dati anagrafici. Una carriera cominciata nel 1955, finita nel 2005, quindi 50 anni di carriera, un'enormità, svolta tutta praticamente ai massimi livelli, e si fa prima dire con chi Mirella Freni non abbia cantato, lavorato nel teatro d'opera, curiosamente solo con Carlo Bergonzi non ha mai cantato, che pensare siamo due voci, due tecniche fatte per cantare insieme. E soprano di Karajan, di Kleiber, di Abbado, un repertorio che inizialmente da soprano lirico con tanto Mozart, con alcuni capisaldi anche del repertorio belcantista e da sempre Puccini, il repertorio francese, si è via via allargato e direi appesantito seguendo la naturale evoluzione della voce fino a raggiungere titoli che in origine sarebbero stati impensabili per la Freni, che peraltro ha sempre detto, e giustamente, di aver costruito la carriera sui no, per cui in realtà il repertorio della Freni è stato abbastanza limitato rispetto almeno alle richieste che le sono sempre arrivate, mai Norma, mai Turandot, benché le fossero state chieste molte volte. E c'è un aspetto importante nella carriera di Mirella Freni. Mirella Freni era sicuramente una cantante all'antica, nel senso che è una delle, come dire, esemplificazioni della tecnica vocale italiana classica, una tecnica formidabile, anche perché, come spesso avviene con le cantanti molto ferrate tecnicamente, la natura non è che le avesse dato uno strumento eccezionale né in termini di volume né in termini di timbro, di colore di voce. E cantate quindi all'antica, se vogliamo, nella tecnica vocale, ma modernissima, e questa è forse la grande lezione di Mirella Freni, nel modo di gestire la carriera, di interpretare il ruolo stesso del cantante. Mirella Freni entra nel teatro musicale in un momento storico in cui gran parte del repertorio è ormai il repertorio del passato, in un momento storico in cui l'aspetto dell'interpretazione diventa dominante e viene assunto principalmente dai direttori e poi dai registi. La grandezza di Mirella Freni è stata anche quella di saper diventare uno strumento formidabile nelle mani dei grandi interpreti del nostro tempo. C'è un aneddoto che dice tutto su questo. La famosa scena di Simon Boccanegra, l'apertura di Sipario del primo atto, che è una delle aperture di Sipario più belle di tutta la storia teatrale del Novecento, quella foto fece il giro del mondo, lei in cima seduta su una scalinata nel fondo della scala e questa grande vela sullo sfondo appena accennata, chiaramente lei non era d'accordo nel farla all'inizio, non era d'accordo perché nessun cantante vuole entrare in scena e cantare la sua prima aria in fondo a un palcoscenico e a un palcoscenico enorme come quello della scala. E lei mi raccontò che Giorgio Strehler, che era il regista di quel Simon Boccanegra 1978, l'inaugurazione della stagione 78-79 della Scala, Giorgio Strehler la convinse portandola in platea, facendo aprire a sorpresa il sipario della Scala. In cima c'era lei, era naturalmente una comparsa che occupava il suo posto, e lei disse: beh, era talmente bello che ho detto proviamo. C'era un problema musicale però, perché voi sapete che la cavatina di Amelia Maria ha un accompagnamento d'orchestra molto tenue, e lei aveva il problema di sentire questa orchestra che era lontanissima, e Claudio Abbado, perché dirigeva lui, le disse: Mirella, non ti preoccupare, tu guardami, visto che come sapete la faccia del direttore si vede dal palcoscenico perché è illuminato la partitura, e tu guarda me, se io sorrido vuol dire che andiamo insieme. Beh, allora Mirella, com'è andata? Beh, non lo so, sorrideva sempre, disse lei. E quello spettacolo capolavoro è proprio un simbolo di come Mirella Freni sia stata capace di servire progetti interpretativi rivoluzionari e liberatori, ma un esempio classico è anche la sua Butterfly. È un'opera che lei non ha mai cantato in teatro, ma che ha inciso due volte, con Karajan e con Giuseppe Sinopoli. Ebbene, queste due direzioni sono entrambe, direi, rivelatrici, ma assolutamente antitetiche. Sono due proprio visioni completamente diverse dell'opera di Puccini, eppure hanno la stessa protagonista, perché Mirella, proprio grazie a quella tecnica tradizionale, solida, rocciosa che aveva imparato da ragazzina, era in grado di calarsi perfettamente in progetti interpretativi molto complessi, direi anche dal punto di vista scenico, perché non dimentichiamoci che Mirella Freni prese parte ad alcuni spettacoli, oggi naturalmente considerati giustamente classici, ma che all'epoca sollevarono delle tempeste mediatiche, delle proteste incredibili. Penso ai due Faust, quello di Barol e quello di D'Avelli, penso ai primi Ronconi, il famoso Don Carlo della Scala che scatenò l'inferno, pensa allo stesso Strehler, che oggi è considerato l'ultra classico, che all'epoca non lo era affatto. È sempre stata disposta a mettersi in gioco Mirella Freni, e anche a livello di repertorio, perché non dimentichiamoci che nessuno avrebbe pensato che lei avrebbe potuto diventare una star dell'opera russa, eppure la sua Tatiana, la sua Lisa nella Dama di Picche e anche la Pulcella d'Orleans di Tchaikovsky, che è l'ultima opera aggiunta al suo repertorio, l'ultima opera che ha cantato, sono considerate dagli stessi russi quasi paradigmatiche. Io non sono molto, come dire, obiettivo nel parlare di Mirella Freni, perché una lunga frequentazione e un grandissimo affetto me lo impediscono, però credo davvero che sia stata una delle grandi personalità dell'opera del Novecento.